Cari fratelli e care sorelle, è una grandissima gioia essere qui con voi dopo un po' di tempo. Mi confermava mia moglie che l'ultima volta che siamo venuti qui, Diletta non era ancora nata. Mia figlia, la mia seconda, non era ancora nata. E c'era l'ultima volta che ci siamo collegati, c'era la pandemia. Grazie a Dio tante cose sono cambiate. È bello ritrovarsi, è bello rivedersi tutti insieme. Quindi è una gran gioia essere qui. Oggi sono qui appunto con mia moglie, Maria Grazia. Lorenzo, che oramai ha 6 anni, e Diletta, che ne ha 3, che la vedete per la prima volta, alcuni di voi l'hanno magari già vista in altre occasioni. E vi porto anche i saluti dell'Assemblea di Legnano. Loro sapevano che ero qui questa mattina e quindi grazie a Dio stiamo bene, il Signore ci sostiene, ci benedice, continuiamo in quello che Dio ci dà a servirlo, a testimoniare di Lui. Perché il tempo è poco, il tempo è poco, il Signore sta tornando, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di parlare e predicare il Vangelo. Grazie a Dio, pregate per noi. Noi domenica prossima saremo ancora al Parco Castello a fare una distribuzione di letteratura, quindi se potete pregate per noi per questo. E la Chiesa appunto anche vi saluta. E poi vi ringrazio perché mi date la possibilità di condividere con voi la parola questa mattina. E volevo riflettere insieme a voi le riflessioni di questa mattina proprio su Dio. Su un attributo in particolare di Dio. Gabriele ha già proiettato benissimo gli attributi nascosti di Dio, poi capiremo questo titolo particolare. Sapete, gli attributi di Dio noi li conosciamo, gli attributi di Dio ci servono per misurare Dio, o meglio, ci servono per non misurare Dio, perché sono talmente grandi e unici che ci servono per non misurarlo e sono fondamentali per la nostra vita, perché la nostra vita cristiana si fonda su ciò che Dio è nella sua stessa natura, essenza. Quando Dio si presenta a Mosè, Esodo 3,14, lui si presenta con queste parole: io sono colui che sono. Punto. Io non ho bisogno di aggiungere altro. Io sono e basta. Si presenta a Mosè esattamente raccontando cosa? Chi lui è. La sua essenza, la sua natura, se anche il mondo non esistesse, se anche l'uomo non esistesse, la storia, questa chiesa non esistesse, Dio è, punto. Lui esiste e basta. Dio è. I suoi attributi ci rivelano quello che è il suo carattere, la sua natura, la sua opera straordinaria, no? E molti le chiamano la perfezione di Dio. Gli attributi ci parlano delle perfezioni di Dio, della perfezione di Dio nella sua totalità. La nostra fede, oltre che sull'opera, si fonda e trae forza da questo. Noi abbiamo una speranza certa, grande, perché? Perché noi confidiamo in questo Dio. Non c'è nessun altro Dio al mondo, Dio con la D minuscola, che possa dire io sono. Nessun altro. Che possa vantare di avere queste qualità. Gli attributi di Dio non ci servono per dimostrare che Dio esiste, ci servono per dimostrare chi Dio è, chi Lui è. Noi, quando conosciamo gli attributi di Dio, noi scopriamo chi Dio è. Non ci poniamo che Dio esiste e non esiste, ma chi Lui è. E noi traiamo forza in questo, fratelli. Sapete però, molte volte succede questo, che quando noi pensiamo agli attributi di Dio, ci vengono in mente sempre gli stessi. Dio è buono, Dio è giusto, Dio è fedele, poi c'è onnipotente, onnipresente, onniveggente, diciamo così. Lui è queste cose, ma Dio è solo queste cose? Sono solo questi gli attributi di Dio? Alle volte, riconosciamolo, da me è il primo, noi pensiamo a Dio e pensiamo sempre più o meno agli stessi attributi di Dio. Ecco perché oggi parleremo di uno, degli attributi nascosti di Dio. Non sono nascosti perché Dio non li mostra, Dio li manifesta. Come vedremo, sono nascosti perché noi non li consideriamo e noi non li vediamo, non gli diamo la giusta attenzione. E quindi oggi, questa mattina, vorremmo vedere insieme uno di questi attributi nascosti di Dio e avranno tanto da insegnarci. Dicevamo che prima Dio, quando si è presentato a Mosè, si è presentato con io sono colui che sono. E quando invece lui si è presentato al mondo, qual è la presentazione di Dio al mondo? La troviamo in queste parole straordinarie. Genesi 1:1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Nel principio Lui creò. Questo Dio si presenta al mondo, questa è la sua presentazione al mondo, no? Diciamo, come il Dio creatore, il Dio capace di creare qualcosa dal nulla. Solo Dio può essere il Dio creatore. Nessun altro Dio può dire di essere il Dio creatore. E che Dio è un Dio creatore lo sappiamo anche, no? Ci pensiamo. Questa mattina noi vedremo un altro piccolo sfumatura del Dio creatore. Dio è un Dio creativo. Non so se ci avete mai pensato, fratelli. Parliamo dell'onnipresenza, parliamo della bontà, parliamo della fedeltà di Dio, ma Dio ha una grande creatività. Oggi parleremo della creatività di Dio. Dio è un Dio che ha molta creatività nelle cose che fa, nelle cose che ci presenta, nei modi che usa. E vi leggo una definizione di creatività. Una definizione di creatività dice: la creatività comunemente è la capacità di usare il proprio intelletto, abilità, per creare qualcosa di nuovo, innovativo, originale, diverso dal comune, oltre le regole, le tradizioni, gli schemi, i modelli, creando nuove idee, forme, metodi, interpretazioni, soluzioni che siano anche in grado di stimolare e ispirare altre persone. Questa è la definizione di creatività. Che dite, fratelli? Descrive l'opera di Dio? Dio non ha forse creato qualcosa di nuovo, di unico, qualcosa di mai visto prima? Certo che Dio ha fatto tutto questo. Questa è una definizione umana, ma che noi troviamo nell'opera del nostro Signore Gesù Cristo. Dio. E noi scorreremo questa mattina un po' le pagine della Bibbia alla ricerca di questa creatività di Dio. Vedremo come si manifesta, come ci è stata mostrata in vari modi. Uno dei primi modi in cui Dio ha mostrato la sua creatività è certamente la creazione. Se noi consideriamo la creazione di Dio, per eccellenza noi vediamo la creatività di Dio. L'opera delle sue mani, pensiamoci fratelli, è una creazione unica. Quanta creatività ha avuto Dio nel creare il mondo, in tutte le sue qualità. Questo passo straordinario dice: levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Egli le fa uscire e conta il loro esercito, le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo potere, per la potenza della sua forza, non ne manca una. Guardate gli occhi, guardatela questa creazione. Ma chi può aver creato tutte queste cose? Se non il Dio creatore, il Dio creativo, Dio stesso, l'unico vero Dio. Un altro passo. Qui c'è un'immagine bellissima di una montagna, di una cascata. Questo è un altro passo. Sono centinaia di passi che parlano di questo nella scrittura, noi ne citeremo alcuni. Isaia 45. Io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa. Io con le mie mani ho spiegato i cieli e comando tutto il loro esercito. Infatti così parla il Signore. Chi ha creato i cieli? Il Dio che ha formato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono il Signore e non c'è nessun altro. Capite, fratelli, quando lui dichiara questo? Io ho fatto queste cose, non c'è nessun altro che può averle fatte. Nessun altro. E guardatela questa creazione meravigliosa, forse non ci presenta la creatività di Dio, forse a qualcuno piace molto la montagna, io so che magari qualcuno qui c'è che ama la montagna. Quando andiamo in montagna, quando vediamo questi monti enormi, ma non vediamo la creatività di Dio? Io 22 anni fa ho conosciuto il Signore non guardando una montagna, magari qualcuno ama più il mare, ma guardando la distesa dei campi della provincia foggiana, no? Distese immense di campi coltivati. Chi può aver fatto quelle cose? Ma chi può averle fatte? E consideriamo alcune cose della creatività di Dio. Vediamo alcune immagini. Qui forse non si vede benissimo, ma il cielo, le stelle. Quando noi guardiamo, alziamo gli occhi verso il cielo, non vediamo forse la creatività di Dio? Quanto meraviglioso è quello che lui ha fatto, i pianeti, i mondi, le stelle. Sapete, qualche settimana fa con i miei figli, con mia moglie, siamo andati al Planetario di Milano. Non so se qualcuno di voi ci è mai stato, un'esperienza bellissima. Un posto di scienza, un posto dove molte volte non si parla di Dio, non si crede in Dio. Ma all'inizio, sull'ingresso di questo luogo c'è scritta questa frase, quella che leggiamo lì, che si vede poco, si vede pochissimo. Dice, ve la dico, il cielo narra la gloria di Dio. È una frase attribuita ad Agostino, a Sant'Agostino. Però questo luogo, il cielo narra la gloria di Dio. Ed è forse, non è forse vero? Certo che è vero. Il cielo narra la grandezza, la creatività di Dio. Ma possiamo vedere anche altre cose. Questo è un mare, questo in modo particolare è la barriera corallina. Fratelli, io non so se qualcuno di voi è mai stato qui, io non ci sono mai stato, ma guardiamo i colori, le forme, la bellezza di questo mare che c'è, straordinario. Non è questa creatività. Chi ha fatto queste cose? Può averle create un uomo, può averle create il caso. Le ha create Dio, la creatività di Dio si mostra nel creato. Questo è un esempio di radici meravigliose di un albero. Queste radici straordinarie che ci dimostrano quanto meraviglioso, quanti esempi il Signore faceva sulla vegetazione, no? Capiamo forse meglio guardando la creazione. Questo è uno dei tanti animali che c'è nel nostro mondo. Perché ho scelto questo? Un uccellino piccolino. Ci saranno almeno 20 colori diversi in questo uccellino. Un essere straordinario. Chi ha fatto questo? Chi ha creato questo? La creatività di Dio anche negli animali. Questo è un esemplare unico di un pavone bianco. Ci sono pochissimi esemplari al mondo, no? Qualcosa di unico anche questo. Chi ha fatto questo? La creatività di Dio siamo anche noi. L'uomo è fatto in un modo stupendo. Non leggo i passi della scrittura, ma questo è un esempio del sistema nervoso dell'uomo. Qualcosa di unico, di meraviglioso. Perfetto nel minimo particolare, equilibrato in ogni cosa. Questo è come funziona il corpo. Noi siamo l'immagine assoluta della creatività di Dio. Noi siamo l'espressione della creatività di Dio nel nostro corpo, nella perfezione del nostro corpo. Considerando tutte queste cose, fratelli, noi che cosa possiamo dire? Dio è un vero artista. Lui è un vero artista. Dichiariamolo bene, senza alcun dubbio. Lui è il più grande artista che la storia conosca. Non c'è nessun altro. La creatività di Dio. Ma la creatività di Dio si mostra anche in altre cose. E sapete, noi abbiamo fra le mani questo libro straordinario. E questo libro straordinario è pieno di storie straordinarie. Adesso vedo che ci sono un po' di bambini fra noi questa mattina, e quindi chiedo a loro, facciamo così, io vi faccio vedere delle immagini e voi dovete dire che storia della Bibbia è. Sono sicuro che molti di voi la sanno, eh? Mi raccomando, lasciamo rispondere ai bambini, anche se noi... Questa che storia è? Lui ha alzato la mano e ha il diritto di precedenza. L'arca di Noè, bellissimo. Questa è la storia dell'arca di Noè. A parte gli elefanti che sono sopra l'arca di Noè, che non erano così, chiaramente, questa è un'immagine perché difficilmente. Bravissimo. Questa che storia è? Lui. Guardala meglio. Quest'uomo conta. C'è un'altra storia in Egitto. Lei? Giuseppe, bravissimo. Questa è la storia di Giuseppe. Questa? Questa sì, questa l'avevi già detta prima, la puoi dire. Vai. Questa è Mosè. Ah, benissimo. Questa? Qualcun altro bambino che non ha risposto. Le mura da dietro, Lorenzo, le mura. Le mura di Gerico, bravissimo, le mura di Gerico. Questa? Lui. Sansone. Sansone. Bravissimo. Questa? Sempre lui? Vai. No, Mosè, no, non c'entra con i leoni, Mosè. La forza, fossa dei leoni, lui la sa. Daniele nella fossa dei leoni, bravissimo. Questa, più facile? E lui? Giona. Non Jonathan. Questa? Questa è più difficile. Mio figlio la sa. Questa è Debora, tratta da un libro che leggiamo con Lorenzo. Debora, i carri di Sisera. Fratelli, perché questo elenco di storie? La Bibbia è piena di storie straordinarie. Chi le ha scritte queste storie? Chi è l'autore di queste storie? È forse uno scrittore umano? Forse io, forse te. Non è Dio stesso l'autore di queste storie. Vedete, chiunque è genitore, nonno, ma zio, sappiamo che noi raccontiamo storie ai nostri figli, storie ai nostri bambini, ragazzi, e cerchiamo favole, tante favole. Cerchiamo tante belle storie. Molte di queste, soprattutto quelle della letteratura più tradizionale, hanno anche dei buoni insegnamenti. Sapete, hanno anche delle morali interessanti. Ma c'è una cosa che le storie del mondo non hanno. Non sono vere. Non sono vere. Le storie della Bibbia non sono solo straordinarie, ma sono vere. Realmente accadute. Quando Lorenzo vede in TV alcune cose, allora vede magari... orchi, queste cose qua, nei cartoni animati purtroppo oggi ci sono queste cose, persone che volano, no? Supereroi, si gira e mi dice, ma questa non è una storia della Bibbia, perché non è, può essere vera. Le storie della Bibbia sono vere. Nella Bibbia noi quando le leggiamo non abbiamo bisogno di andare a cercare favole. Quando noi raccontiamo le storie ai nostri figli, più delle volte ci rendiamo conto che non abbiamo bisogno di andare a cercare storie da altre parti, perché questo libro ne ha tantissime di storie vere e belle. Sapete, in questo libro noi troviamo storie di avventura, storie di amore, storie di amicizia. Troviamo eroi veri e propri, troviamo regine, re, cavalieri. Non è forse vero che troviamo queste cose nelle storie della Bibbia, nelle storie che ha scritto Dio? Le troviamo queste cose. Sapete, anche i cattivi nella Bibbia sono fatti bene. Il faraone era un cattivo di un certo valore, eh? Non ci serve guardare al supereroe, al mostro. Faraone era un cattivo come si comandava. Golia. E Golia era un cattivo fatto bene. Chi ha pensato queste cose? Beh, le ha pensate Dio. Sapete, quando anche sempre faccio gli esempi con i miei figli, molte volte abbiamo raccontato le storie delle 10 piaghe ai miei figli, no? E gli abbiamo insegnato questa cosa qua. Quando, sapete, no? I maghi replicano alcune delle piaghe. Dio non fa magie, Dio fa miracoli. Dio non fa magie, Dio fa miracoli. Perché i miracoli sono vere, le magie no. Le storie della Bibbia sono vere, sono straordinarie, sono uniche. La creatività di Dio noi la vediamo anche nelle storie raccontate in questo libro. Quelle che possiamo raccontare ai nostri figli, quelle che hanno fatto crescere noi, quelle che ancora oggi leggiamo anche da adulti e ci emozioniamo, perché sono storie straordinarie, vero? Mosè che apre il mare, non è una favola. Oggi si cerca di far di tutto per far credere che no, ma è successo. Il mare si è aperto, punto. Le persone hanno camminato sull'asciutto, punto. Questa è la storia che Dio ha scritto e questa è una delle storie più belle della parola di Dio. Vi leggo anche in questo caso alcuni passi. Questo è come Paolo sintetizza la sua vita in pochi versetti. Lo troviamo in 2 Corinzi 11, 23, dice, sono servitori di Cristo, io lo sono molto più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite, spesso sono stato in pericolo di morte, dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto un naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra i falsi fratelli, in fatica e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, in digiuni, nel freddo e nella nudità. 10 righe. Che ci dicono cosa? Che la vita di Paolo era stata una vita veramente avventurosa. Ha fatto tutte queste cose e lui le sintetizza. Anche in Ebrei 11, noi sappiamo che Ebrei 11 fa l'elenco, no? Degli eroi della fede, quelli che chiamiamo gli eroi della fede. Dal versetto 32 l'autore agli Ebrei dice, ma che vi dirò di più? Il tempo mi mancherebbe per raccontarvi di Gedeone, di Barak, di Sansone, Jefte, Davide, Samuele dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti. Ci furono donne che riebbero la risurrezione dei morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore, altri furono messi alla prova con scherni, frustate, catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, erranti per deserti, monti, spelonche, per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo una buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Ma queste poche parole per descrivere quante storie di uomini e donne ci sono nella scrittura, avventurose. C'è un altro modo in cui si manifesta la creatività di Dio. Dio è un Dio creativo e quindi è anche un Dio che apprezza ciò che è creativo. E noi lo vediamo nelle pagine della scrittura. Ad esempio, lui apprezza molto la musica. Dio la apprezza molto. Nella scrittura spesso troviamo inni, canti, interi libri sono inni, strumenti musicali, tantissimi strumenti musicali. Nei Leviti, un intero ordine di Leviti erano destinati a fare solo canto, erano i cantori di Israele, no? E molti suonavano, e molti Dio apprezza la musica, Dio apprezza la poesia, i salmi, i proverbi. Che cosa sono? Sono poesie, no? In fin dei conti, sono composizioni poetiche che onorano, che lodano, danno gloria a Dio. Dio apprezza tutto questo. Dio onora tutto questo. E poi pensiamo anche a delle cose che Dio ha chiesto anche di realizzare. Questa è una. Il tabernacolo, un'opera straordinaria. Questo tabernacolo lo sappiamo tutti benissimo. Oro, argento, bronzo, legno d'acacia, oro di un certo valore. Opere d'arte veramente importanti c'erano in questo tabernacolo, di cui oggi non abbiamo storia, ma questa era un'opera artistica straordinaria. C'era un uomo nella scrittura, Bezalel, che fu scelto, era un artista, semplicemente per guidare gli artisti e i lavori di questo luogo. Questo non era forse qualcosa di straordinario? E che dire di questo? Il Tempio di Salomone, una delle meraviglie del mondo antico, uno dei più grandi tempi del mondo antico. Questo era qualcosa di straordinario, fratelli e sorelle. Fece qualcosa molto più bella della sua casa, Salomone, no? E la fece prima, ovviamente. Un'opera artistica straordinaria. Le colonne erano in bronzo, dentro era tutto d'oro. Cosa dire con questo? Non certo che queste cose noi le dobbiamo fare ancora oggi, no? Non servono queste cose, ma Dio ha apprezzato tutte queste cose, ha apprezzato quella creatività, quelle cose che erano fatte non per mostrare Dio, non c'era nulla in questo che mostrava Dio, c'erano tutte cose che esaltavano Dio, che davano onore, lode e gloria a Lui, non rappresentavano mai Dio. Gli ebrei sapevano fare le cose, non hanno mai avuto l'ardire di rappresentare Dio, sapevano benissimo che questa era un'offesa grande, impossibile, ma hanno fatto qualcosa per dare gloria a Dio, per onorare Lui, i salmi, come anche altre cose. E cosa sarà, fratelli, noi la viviamo solo per fede, la città celeste. Ma ci pensate come potrà essere la città celeste? Sarà più bella di Legnano, più bella di Villa Cortese? Grazie a Dio, spero proprio di sì, no? Sarà straordinaria, fratelli, io non lo so come sarà, ma sarà una città straordinaria. E cosa sarà del Tempio Celeste? Straordinario. Dio apprezza tutto ciò che è anche creativo. E noi, venendo anche al Nuovo Testamento, noi vediamo anche tutta la creatività di Dio, sapete dove? Nell'opera del nostro Signore Gesù Cristo. Quando Gesù visse questi anni sulla terra e fece il suo ministero e insegnò, Lui fece qualcosa di unico. Quando le persone lo ascoltavano, quando le persone vedevano, dicevano: noi non abbiamo mai visto niente di simile, noi non abbiamo mai ascoltato niente di simile. Quando Gesù raccontava, dava degli insegnamenti, usava tante immagini, le parabole, vero? Immagini straordinarie, nate dalla creatività, no? Di Gesù che insegnava le folle. E che dire dei miracoli? Gli zoppi camminano, i ciechi vedono. Questa non era creatività di Dio nell'opera. Queste cose noi non le abbiamo mai viste, dicevano le persone. E tornando alla creazione, ma chi può aver fatto queste cose? Ma chi? Non c'è nessun altro che ha fatto queste cose. Nessuno, fratelli e sorelle, nessuno. Nel mondo non esiste nessuno che abbia mostrato queste cose. E sapete, molto della creatività di Dio noi la vediamo anche nel modo che Lui ha scelto per la salvezza di ciascuno di noi. Il popolo di Israele si aspettava un Messia, vero? Nella loro mente il Messia non era Gesù. Nella loro mente il Messia sarebbe venuto su un cavallo, alla guida di un esercito, a liberarli, a combattere, a uccidere. Il Messia non era venuto per morire. Non aveva minimamente idea che per loro la morte era la vittoria. Non ce l'avevano. Dio, nella sua mente, nel suo piano divino, quanta creatività c'era in questo. Nell'opera del Signore Gesù Cristo per la nostra salvezza, Lui che cosa ha dimostrato? Che non serviva una libertà sociale e non serviva neanche una libertà politica. Serviva una libertà spirituale. Tutto questo gli uomini non lo capivano. Lui aveva dato qualcosa di nuovo. La croce non era qualcosa che gli uomini prendevano in considerazione. Chi moriva sulla croce non era un vincitore. Chi moriva sulla croce non aveva vinto niente. Ma Dio dimostra questo. Sulla croce ha vinto. Sulla croce ha vinto la morte. Sulla croce ha vinto il peccato. Era logico questo per le persone? Assolutamente no. Ma noi abbiamo questo passo straordinario nella scrittura, no? Perché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. È esattamente così, e lo è ancora oggi. La croce è pazzia. Se oggi noi diciamo alle persone, per vivere devi morire, no? È pazzia. Per vivere devi rinunciare a te stesso, è pazzia. Vuoi ottenere la vita eterna? Non devi dare niente. C'è qualcuno che ha dato tutto per te, è pazzia. È pazzia. Certo che per l'uomo è pazzia, ma per noi è la potenza di Dio. Per noi è la potenza di Dio. E in questo noi vediamo la creatività di Dio. Dio non scelse il metodo dell'uomo per salvare l'uomo. Dio non scelse quello che l'uomo voleva per salvare l'uomo e il suo popolo Israele. Dio scelse il suo metodo, un metodo unico, un metodo creativo. Fratelli, quale insegnamento per noi? Abbiamo un po' scorso un po' la scrittura, abbiamo visto che in tante cose ci dimostrano che Dio è un Dio unico, creativo, che sceglie cose, che fa cose nuove, che fa cose uniche, innovative. Che cosa ha da insegnarci tutto questo? Sapete, Dio non ha tenuto per sé questa creatività. Dio ha scelto di trasferirla a noi. Noi, uomini, noi donne, esseri creati da Lui, come uomini e come donne, siamo gli unici che hanno questa creatività. Dio ce l'ha data, no? Dandoci la vita, creandoci. Questo non lo possono fare le montagne e neanche i pesci. Noi lo possiamo fare. Noi abbiamo in noi questa creatività, ce l'abbiamo, ci è stata concessa, ma non per esaltare noi stessi, non per inorgoglire noi stessi, non per dimostrare quanto siamo bravi, diversi, unici rispetto agli altri. Deve essere sempre qualcosa che abbiamo rivolto a Dio. C'è un commentatore biblico che ha scritto queste parole interessanti: e se la nostra creatività e capacità di esprimere pensieri, parole, musica, arte ci fosse stata data per lodare e adorare meglio Dio? La creatività può essere la più alta forma di adorazione. Cambiamo prospettiva, fratelli. Quello che io so fare, quello che Dio ha messo in noi come uomini, come donne, capaci, esseri pensanti, unici, spiriti viventi, non serve a noi, non serve per esaltare noi stessi, non serve per dimostrare quanto siamo bravi, ma per dare gloria a Dio, dare gloria a Lui. Sapete, oggi il mondo concepisce la creatività in modi completamente diversi. La concepisce nel modo in cui ci si veste. La creatività si esprime così, con molta stravaganza anche nel modo di vestire. La si percepisce nel modo in cui ci si tatua la pelle. Qual è creatività? Opere d'arte, no? Per il mondo. La si concepisce nel modo in cui si parla. La si concepisce nel modo in cui ci si comporta, nelle cose che si fanno, nelle produzioni, nelle firme, nelle forme, la forme d'arte che ci sono nel mondo. Quella per loro è creatività. Ma non serve per dar gloria a Dio. Serve per esaltare se stessi, serve per distinguersi, per dimostrare di essere più bravi, più belli, più capaci. Ma a cosa serve questo? A niente. Se Dio ha dato in noi, uomini e donne, questa capacità creativa, non di creazione, ma creativa, è perché possiamo, dobbiamo darla a Lui, nella lode, nell'adorazione, nell'esaltare Lui. Alle volte, sapete, quando noi lodiamo, adoriamo il Signore, noi ripetiamo sempre le stesse cose. Lo dico da me il primo, no? Alle volte ci vengono sempre in mente le stesse cose, per cui dobbiamo ringraziare il Signore, i motivi per lodarlo. È come andare a vedere un film e vedere sempre la stessa scena. È come andare a vedere una mostra di quadri e vedere sempre lo stesso quadro. Andare a ascoltare un concerto e ascoltare una canzone ripetuta 100 volte. Andreste voi a queste cose? Non ci andrei. Dio non si aspetta forse di più da noi. Ha messo in noi la creatività. E apprezza la creatività. Lui la desidera. Per dare a Lui qualcosa di nuovo. Una nuova lode, un nuovo ringraziamento, una nuova riconoscenza, un nuovo modo di lodarlo, un nuovo modo di adorarlo. E fratelli, io non sto parlando di forme, non sto parlando di farlo con bandiere, con non sto parlando di quello, sto parlando di contenuti, sto parlando di contenuti. Nuovi motivi di lode e adorazione. Pensateci, in questa settimana, appena trascorsi, ma forse quanti motivi di lode avete? E di adorazione. E in quella che vivrete, quanti motivi di ringraziamento e di riconoscenza. E quante volte Dio vi ha protetto. E quante volte Dio si è manifestato. Quando noi siamo qui per lodare e adorare il Signore, non può essere qualcosa di semplice. Perché Lui si aspetta qualcosa di unico da noi. Tanti motivi di lode, qualcosa di nuovo. Sforziamoci, non è facile, perché noi uomini e donne siamo fatti così. Da me il primo. Le cose che ci piacciono, facciamo sempre quelle, siamo sicuri in quelle cose lì. Ma Dio si aspetta che noi lo lodiamo in un modo nuovo, cercando sempre nuovi motivi di lode, nuovi motivi di adorazione. Vi piace un passo della Bibbia? Assolutamente, ma ce ne sono tanti altri nella Scrittura che esaltano e onorano il nostro Signore. Ci piace un libro della Bibbia, una storia della Bibbia? Certo, ma quante altre ce ne sono da cui possiamo imparare? Questo si aspetta il Signore da noi. Fratelli e sorelle, che ciascuno di noi possa considerare questa cosa. Da un certo punto di vista, la grandezza del nostro Signore, che è creativo e l'ha mostrato e si è manifestato in questo verso di noi. E dall'altro punto di vista, una grande responsabilità per ciascuno di noi. Diamo qualcosa di creativo e unico, che lui è, di cui Lui è degno, a un Dio che ha fatto qualcosa di unico per noi, che non si è risparmiato, che non ci ha dato lo scarto, che non ci ha dato quello che diciamo ci aspettavamo, ci ha dato qualcosa che il mondo non aveva mai visto, che i nostri occhi non avevano mai visto, che le nostre orecchie non avevano mai udito. Questo ha fatto Dio per noi. Non pensate che si aspetti qualcosa di meno. Si aspetta questa lode, questa adorazione e il modo anche di vivere la vita cristiana, esattamente così. Che Dio possa benedire queste parole. Amen.
Quindi ringraziare il Signore per quanto abbiamo